come ogni anno ci troviamo in questa liturgia della passione di nostro Signore Gesù Cristo a contemplare il grande mistero che ha accomunato la nostra sorte a quella del Figlio di Dio, o meglio, quel grande mistero che il Figlio di Dio ha scelto per accomunare la sua vita, la sua vicenda umana alla nostra. E perché e come mai è successo questo? Il Figlio stesso di Dio, il Verbo del Padre, per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose, all'origine di ogni pensiero di Dio, del progetto stesso dell'Onnipotente, guarda a quell'uomo, ad Adamo, come all'uomo che è stato messo nelle condizioni di obbedire a Dio e a trattenersi dal violentare questo limite che gli è posto davanti di mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, un limite che precede appena di un po' la possibilità di entrare nella vita eterna, cioè di cogliere anche del frutto dell'albero della vita. Questo Adamo invece, voi lo sapete, noi lo sappiamo e lo sperimentiamo costantemente, non riesce a obbedire al tempo di Dio, non riesce a comprendere che il progetto è di Dio, che la vita è di Dio, che la sorte dell'uomo è nelle mani di Dio. Ma come ogni uomo capace, intelligente e autonomo in qualche modo, pensa di potersi scegliere la propria sorte, pensa di poter interagire con la storia senza tener conto di nessun limite. E voi lo sapete, questa disobbedienza è stata da lui, diciamo così, dall'inizio dell'umanità, lo scoglio sul quale si è infranto il cammino di tutte le generazioni. Tutti quanti siamo entrati nel mondo con questa presunzione, cioè con l'idea di poterci in qualche modo salvare da soli, in qualche modo farci un'idea, un'immagine di chi ci avrebbe salvati. Tutte le volte ci siamo trovati soli. Quando ci siamo trovati soli? Quando poi inevitabilmente ci ha raggiunti la morte, ci ha raggiunti il disagio, la difficoltà, l'ostacolo o semplicemente la consapevolezza, la constatazione della nostra debolezza. Tutti noi conosciamo bene la nostra fragilità, la nascondiamo, non la facciamo conoscere agli altri, ma sappiamo di che si tratta, sappiamo come ci aliena in qualche modo, come ci condiziona, come getta un cono d'ombra sul futuro e ci fa avere paura della morte prima ancora che ne sentiamo il sopraggiunto. Allora, come si risolve questa cosa? Il Verbo di Dio, il benedetto Figlio di Dio, guarda con compassione a quest'uomo che non ce la fa con le proprie forze a tirarsi fuori da questa sorta di condanna, diciamo così. Allora decide di prendere su di sé questa scommessa, di affrontare questa difficoltà dell'uomo, ed entra nella nostra vita, entra nella carne, entra egli stesso nell'esperienza della debolezza e della limitatezza, della fragilità della condizione umana. E gli uomini, e noi quando l'abbiamo visto, lo abbiamo amato, lo abbiamo pensato come finalmente il nostro Salvatore, e abbiamo proiettato addosso proprio le nostre aspettative, abbiamo detto: finalmente Dio si è ricordato di noi. Finalmente il Signore è venuto a toglierci dalla solitudine, dal tradimento che abbiamo subito, dall'esperienza dell'infedeltà, da questa difficoltà che viviamo della carne, dal peccato che sempre ci opprime. Finalmente Dio si è preso cura della nostra natura umana, venendo Egli stesso a condividerla. E allora abbiamo detto: se Egli è venuto a prendere la nostra condizione umana, ce la deve strappare di dosso senza dolore. E l'abbiamo detto in tutte le generazioni e continuiamo a dirlo ancora anche al nostro tempo. Continuiamo a dire al Signore: togli la nostra croce, togli la nostra difficoltà, liberaci da questo problema, guariscici da questa malattia, non farci entrare nella morte, di tutte le cose che empiamente chiediamo a Dio. E per questo restiamo sconcertati di fronte al modo di fare di Dio manifestato nel modo di fare del suo Figlio. Quando restiamo sconcertati? Quando lo accompagniamo volentieri nell'ingresso a Gerusalemme, mentre entra quasi quasi nel tripudio popolare, mentre tutti quanti gli stendono i mantelli e agitano le palme a dire: finalmente Osanna, è arrivato, è giunto il Messia, finalmente adesso si apriranno le porte del Tempio, adesso un culto nuovo comincerà, adesso noi vedremo Dio faccia a faccia, ma soprattutto hanno detto quei poveri, quei peccatori, quelle prostitute, quei Zaccei, tutti quei pubblicani che lo avevano sentito parlare, gli storpi, i ciechi, i zoppi, come dice Isaia, hanno pensato finalmente adesso cambierà la nostra condizione. Lo farà ora, lo farà adesso, lo farà per noi e lo farà qui. E poi lo hanno seguito curiosi dentro il Tempio mentre continuava a insegnare, mentre affrontava apertamente scribi e farisei e anche i sommi sacerdoti, dopo aver rovesciato tutte le bancarelle che c'erano nel Tempio, dopo aver mandato all'aria questa logica che stava davanti al Santo dei Santi, come se fosse quella la logica per entrare in relazione con Dio, il mercanteggiamento: io ti do, tu mi dai, io ti faccio questo, poi tu mi fai quell'altro. Gesù la manda all'aria, nello sconcerto di tutti, non solo delle autorità, ma anche di quei poveri che l'avevano seguito. Allora hanno pensato, e forse anche i suoi apostoli, tra tutti sicuramente Giuda, che era di Gerusalemme, diversamente dagli altri, che erano giudei, che erano di Galilea. Avrà pensato Giuda e gli altri, finalmente adesso tutti si accorgeranno, tutti comprenderanno. Ho giocato bene la mia moneta, ho messo in un porto sicuro la mia speranza, costui è il Messia, non può essere diversamente. E qua si apre il grande iato, il grande si è divaricato il cielo, no? Di fronte a queste persone, perché Gesù invece cambia proprio linguaggio, si consegna a questi uomini, si consegna ai sommi sacerdoti, alle autorità, si lascia maltrattare. E quella sera a Getsemani, mentre i suoi apostoli, quelli più vicini, addirittura Pietro, Giacomo e Giovanni, stanno dormendo a un tiro di sasso da dove Gesù sta supplicando il Padre, finalmente gli mostra qual è il suo messaggio, qual è la sua missione, come intende salvare l'uomo. Guardate, ancora noi oggi, quando ci mettiamo davanti a questa preghiera di Gesù, non sappiamo come porci, chiedendoci: ma che sta dicendo Gesù al Padre? Ma come è possibile che dica: liberami da questa morte? Ma allora non ha creduto, ma allora ha dubitato. Allora qualcuno dice: beh, umanamente ha dubitato, poi ci ha ripensato. Pensate un po', in un momento così drammatico, così forte, Gesù si è permesso prima di dubitare, poi ha cambiato, poi ha ridubitato, tre volte addirittura. Guardate che dice il brano, dice: poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. Ma quale ora? L'ora della sua morte? Lo dirà in un altro brano: è per questo che sono venuto. E che devo dire, Padre? Liberami da quest'ora? Certo che non lo dirò. E perché dovrebbe dirlo adesso? Allora sta dicendo al Padre: liberami da quest'ora in cui tu hai deciso di giudicare il mondo. Se io vado in croce, il mondo finirà oggi e tu comincerai a giudicare un popolo che in tutto il tempo, da quando gli hai donato la tua Torah, non è riuscito a conoscerti, non è riuscito ad amarti, non è riuscito a servirti, non è riuscito a rispettare l'orfano e la vedova, non è riuscito a venire incontro a tutti quelli che avevano bisogno, che erano in difficoltà. Allontana quest'ora, allontanala da me, allontanala da questo popolo. Non fare ora il tuo giudizio. Li troverai tutti senza fede, li troverai tutti in grande difficoltà. Guarda i miei apostoli, stanno là a dormire, non riescono neanche ad entrare in questo dramma, non hanno la capacità, si sono appesantiti i loro occhi, non riescono a vedere che la paura che è lì, ma non sta parlando di te, ma lo sta dicendo quello che vivi te quando si avvicina la calamità, quando si avvicina la morte, e dici: ora forse Gesù non ci sarà più, ora forse Dio non c'è più, adesso veramente non c'è più nessuna risorsa. Allora Gesù fa questa preghiera per tre volte, e a un certo punto, dopo aver detto questo, si consegna totalmente e dice al Padre: ma non secondo la mia volontà, io vorrei spostarlo questo tempo, perché questi possano ancora, ma fa come hai pensato tu fin dall'eternità, che sia questa l'ora del giudizio, solo non pesare su di loro. E Gesù, sapete, ottiene da Dio l'esaudimento di questa preghiera. Tu dici, ma come l'esaudimento? Gesù va in croce proprio il giorno dopo. Dio lo ha esaudito? Certo che l'ha esaudito. Perché da quando Gesù va in croce, Dio comincia a fare una cosa nuova. Non celebra il giudizio universale, non mette tutte le popolazioni al muro, ma guardate, l'aveva detto Gesù. L'aveva detto, non vi preoccupate perché io vi precederò in Galilea. Vi precederò in Galilea, cioè non abbiate paura che io so che io vada in croce, perché la storia finalmente d'ora in poi si è dilatata, il tempo si è divaricato, non ci sarà il giudizio finale, ma da ora fino alla fine voi mi vedrete ogni giorno fino alla fine del mondo, sarò sempre con voi. È quello che poi la Chiesa celebra. Perché? Perché tutte le generazioni entrino in questo dramma e continuino a dire a Dio, i cristiani, di questo sto parlando, cioè di noi, dei battezzati, continuino a dire a Dio, Dio non fare il giudizio sui nostri nemici, non fare il giudizio finale su quelli che non credono, dilata ancora il tempo, lascia che su questo figo sterile si continui a zappare e a mettere concime, perché porti frutto finalmente al tempo opportuno che tu hai scelto. E dirà anche agli uomini Gesù, quando il figlio dell'uomo troverà finalmente questa fede sulla terra, o troverà ancora un popolo che dorme? Allora, da allora in poi, dice San Paolo, svegliatevi perché l'ora è vicina, il tempo si è fatto breve, ormai ci siamo allontanati dalle tenebre, stiamo andando verso il giorno della luce, e gli uomini sono stati là a dire, questo giorno, ma no, forse domani, forse dopodomani, forse non è la nostra generazione, forse un'altra. Non capisce l'uomo che tutto questo tempo è tutto racchiuso nella preghiera di Gesù al Getsemani. Vedete amici, noi entriamo per una porta mirabile dentro questo momento di Gesù, dentro quest'ora di Gesù. Quando celebriamo l'Eucaristia, quando noi celebriamo l'Eucaristia, noi celebriamo il sacrificio di Cristo sulla croce. Dunque il tempo finalmente implode in se stesso e noi rientriamo davanti alla croce del Cristo. Non esiste questo tempo che è passato. Lo capisci? Non c'è più questo tempo. È stato dilatato per amore degli uomini, ma diventa niente di fronte alla celebrazione del sacrificio di Cristo. Siamo tutti nello stesso giorno, nella stessa ora, nello stesso momento in cui Cristo tende le mani al Padre, perché finalmente si opera la giustizia sulla disobbedienza del demonio. E la sua obbedienza finale, che ottiene da Dio l'esaudimento, diventa per noi fonte di speranza. Nessuno dubiti più. Solo Giuda, solo quelli che si sono scandalizzati quando il pastore è stato percosso, allora hanno detto no, allora facciamo così, siccome non si può passare per questo varco così stretto, per questa porta stretta del dolore e della sofferenza, allora facciamo così, inventiamoci un Cristo che non soffre, inventiamoci una religiosità dove comando io, dove io sto bene, dove sto in pace, dove non mi manca nulla, dove sto, cioè il benessere, la salute, dove posso morire a 100 e più anni, magari mentre sto correndo per andare a prendere il treno. Ci siamo inventati una religiosità che passa come in uno slalom, no, nelle difficoltà della vita, che mai decide di affrontare l'esistenza in modo come se fosse sempre l'ultimo giorno, come se fosse sempre questa ultima ora, l'ora della morte di Gesù, l'ora della sofferta, l'ora della nostra salvezza. Chiediamo a Dio, fratelli, di darci uno spirito di intelligenza per penetrare questi significati e per entrare in questo tempo consapevole e per raccontare all'uomo un modo nuovo di pensare Dio, un modo nuovo di conoscere la salvezza e anche di affrontare la croce, la morte, la sofferenza, tutte quelle cose che possiamo dire tranquillamente. Ci scandalizzano, ci fanno male dentro, non vorremmo che ci fossero, e invece Dio le ha scelte proprio perché noi conoscessimo. Sia lodato Gesù Cristo.